Ben ritrovati ancora una volta i nostri ascoltatori da parte di Paola Borgnino. Continuiamo oggi a parlare dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale. La settimana scorsa insieme ad Alessandro Celi abbiamo introdotto questo argomento. Buongiorno Alessandro e ben ritrovato.
Buongiorno.
La scorsa settimana ci hai aiutato a conoscere gli elementi che rendono moderna, tra virgolette, nel senso di vicina alla nostra esperienza, la Grande Guerra. Oggi vogliamo parlare invece delle origini del conflitto a partire da un libro di imminente uscita.
Sì, la settimana scorsa alcuni quotidiani hanno annunciato l'imminente pubblicazione, meglio l'imminente arrivo in libreria di un libro scritto da due storici, Franco Cardini e Sergio Valzania, che porta il titolo La Scintilla.
E quindi partiamo da questo argomento per capire di che cosa si tratta.
Esatto, Scintilla vuole riassumere un po' la tesi del libro, in cui si ricostruiscono gli avvenimenti tra la guerra di Libia mossa dall'Italia contro l'impero turco nel 1911 e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, sostenendo che appunto fu questa azione, tra virgolette, proditoria dell'Italia nei confronti dell'impero ottomano a causare la Prima Guerra Mondiale.
Perché questo titolo, La Scintilla?
Proprio perché l'attenzione viene messa sulla potremmo dire responsabilità storica dell'Italia di avere scardinato l'impero ottomano, favorendo l'affermazione dei nazionalismi nella penisola balcanica. In sintesi, l'Italia attacca l'impero ottomano in Libia e occupa la Libia. L'impero ottomano è in difficoltà e gli stati balcanici, Bulgaria, Romania, Grecia, Serbia, ne approfittano per attaccare a loro volta la Turchia, o meglio l'impero turco all'epoca, in quelle che vengono poi definite le due guerre balcaniche del 1912 e del 1913.
Capiremo fra poco se si tratta di una interpretazione realistica al 100%. Davide Peron, il cantante di questa canzone dal titolo La Pallottola, sembra un po' fatto apposta per l'argomento che stiamo trattando con Alessandro, l'uscita di un libro dal titolo La Scintilla. Abbiamo fatto la prima introduzione, però dicevamo che dobbiamo cercare di capire se si tratta di un'interpretazione realistica, quella che hai annunciato prima, oppure no.
Sì, il libro sostiene appunto che la causa scatenante della Prima Guerra Mondiale fu appunto l'intervento dell'Italia contro l'impero turco, e quindi l'impero turco, perdendo, potremmo dire, di prestigio, fu poi attaccato dagli stati minori dei Balcani, Bulgaria, Grecia, Romania, Serbia, e da qui nacque questa conflittualità che portò alla Prima Guerra Mondiale. La tesi non è nuova, lo stesso Luciano Canfora, che è uno storico dell'antichità classica, un grecista, ma nello stesso tempo si interessa di storia anche contemporanea, nella sua recensione sul Corriere della Sera dice chiaro e tondo che già nei libri di scuola del ventennio fascista si faceva emergere chiaramente l'effetto destabilizzante che le ripetute aggressioni italiane in Nord Africa e nell'Egeo ebbero sugli equilibri sempre meno solidi dell'anteguerra. Quindi il fatto che l'Italia sia intervenuta contro l'impero ottomano, che almeno dal 1878 era definito il grande malato d'Europa, non può attribuire all'Italia tutta la responsabilità della guerra. Facendo un altro parallelo con un altro esempio storico, sempre poi di lettura di età fascista, veniva un po' durante il ventennio celebrato il ruolo fondamentale nella fine della Prima Guerra Mondiale svolto dall'Italia. Questo perché? Perché l'Italia e l'impero asburgico firmarono l'armistizio il 4 novembre, mentre l'impero germanico e la Francia e l'Inghilterra firmarono un cessate il fuoco per l'11 di novembre. Quindi si diceva l'Italia ha vinto, perché se l'Italia non avesse sconfitto l'Austria, la Germania non si sarebbe arresa. In realtà sappiamo benissimo, così come lo sapevano i generali tedeschi, che la Germania non era in grado di sostenere un altro inverno e una offensiva primaverile da parte di Francia, Inghilterra e Stati Uniti uniti insieme sul fronte occidentale. Non bisogna mai confondere la causa con quello che è avvenuto prima, c'è un vecchio detto in uso tra gli storici, quello che non è che se una cosa è avvenuta prima, se un fatto è avvenuto prima, sia automaticamente la causa di quello che è avvenuto dopo. E per come i giornali hanno presentato questo libro è forse quello che la lettura che un po' in maniera facilona viene data almeno dai titoli dei giornali.
Eccoci ancora insieme ad Alessandro Celi. Come dobbiamo allora interpretare la relazione tra la guerra di Libia e la prima guerra mondiale?
Ma credo che il merito del libro, per quello che è stato detto negli articoli di presentazione, non stia tanto appunto nell'attribuire all'Italia una responsabilità più grande di quella che ebbe al tempo, quanto nel mettere in evidenza come comunque tutti gli stati dell'epoca si aspettassero un conflitto maggiore a breve. E a breve significa che dalla fine dell'Ottocento la storia ci elenca tutta una serie di conflitti locali che ebbero per protagonisti questo o quell'altro stato contro stato coloniale, l'Inghilterra con i boeri del Sudafrica, piuttosto che le tensioni tra Francia e Germania, piuttosto che appunto le guerre balcaniche. Questo è, credo, l'elemento più importante. Tutti si aspettavano la guerra e tutti credevano che sarebbe stata sufficientemente breve perché lo sviluppo tecnologico rendeva micidiali le armi. In realtà la prima guerra mondiale dimostrò esattamente l'opposto. Di fronte a armi micidiali, le guerre, anziché diventare brevi, si allungano, potremmo dire, in modo indefinito. Finché il potenziale industriale permette di combattere, gli stati si organizzano, militarizzano la popolazione e continuano a combattere.
E quindi questo può anche un po' insegnarci qualcosa per quanto riguarda la situazione odierna.
Direi due elementi. Il primo, che non è mai una causa unica quella che scatena le guerre, ci vogliono una serie di concause. Il secondo è che ci sono delle costanti, che non sono però costanti soltanto umane, ma sono, potremmo dire, costanti generali. La geografia, il ruolo della sponda sud del Mediterraneo era già fondamentale all'epoca. La demografia, ovvero sia il peso numerico di uno Stato rispetto a un altro, può fare la differenza in una guerra in cui vince chi sostiene di più lo sforzo, chi consuma con minore intensità le proprie risorse, anche umane. E terzo elemento fondamentale, le idee, l'ideologia. La Turchia firma la pace nel 1912, in Libia si combatte fino agli anni 20, gli anni 30 del Novecento, perché le confraternite musulmane senussite organizzano la resistenza contro uno Stato industrialmente molto più potente, qual era l'Italia nei confronti dei beduini che abitavano la Libia, ecco.
Ci fermiamo ancora un attimo, poi continueremo su questo argomento e parleremo anche della nostra regione, della Valle d'Aosta. E torniamo insieme per l'ultimo spazio a nostra disposizione con Alessandro Celi per ancora fare delle riflessioni insieme sulla Prima Guerra Mondiale, ma in particolare siamo partiti oggi da questo libro in uscita, La Scintilla, però a questo punto dobbiamo parlare della Valle d'Aosta. Come si colloca in tutto questo?
La Valle d'Aosta affronta la guerra di Libia in maniera, potremmo dire, abbastanza simile al resto d'Italia, nel senso che la guerra di Libia non fu tanto la scintilla della prima guerra mondiale dal punto di vista politico, militare, quanto dal punto di vista dell'orientamento dell'opinione pubblica. L'Italia invade la Libia e questo viene diffuso a livello di propaganda, ma recepito dalla popolazione come la definitiva affermazione della capacità militare italiana e quindi del fatto che l'Italia potesse stare alla pari con gli altri stati anche in campo coloniale, cosa che non era avvenuto in precedenza, perché quando Crispi aveva tentato l'avventura in Etiopia c'era stata la sconfitta di Adua, che per appunto un quindicennio aveva di fatto lasciato ai margini l'Italia dalla grande politica di spartizione del continente africano. In Valle d'Aosta succede la stessa cosa. Arriva la guerra di Libia, grande movimento popolare di partecipazione. Addirittura c'è una sottoscrizione per comprare aeroplani da combattimento piuttosto che grandi discorsi. Lascio tanto questo esempio: il Mont Blanc, che era un giornale di orientamento socialista umanitario, inizia parlando contro la guerra, dicendo che è una vera e propria aggressione contro uno Stato sovrano. Nel giro di 2 settimane deve cambiare completamente orientamento perché i suoi lettori minacciano di disdire gli abbonamenti, subissero la redazione di lettere dicendo: no, è giusto che l'Italia porti con la sciabola la civiltà a queste popolazioni nere, selvagge, barbare, chi più ne ha più ne metta.
Insomma, quindi abbiamo cercato di capire bene anche questa volta come si colloca la nostra regione in questi ambiti. Questo sarà un cammino che continueremo a fare anche nelle prossime settimane, Alessandro.
Se possibile, ben volentieri, perché non capiamo il mondo di oggi se non partiamo dalla prima guerra mondiale. Tutti ricordano la seconda perché è stata più distruttiva, ma il vero cambiamento mondiale è stata la grande guerra.
E allora ci risentiamo la prossima settimana. Grazie.
Grazie a voi.
E grazie ai nostri ascoltatori. Da parte di Paola Borgnino, a risentirci, a domani.
La Fondazione Milchanou vi aspetta la prossima settimana.